dimmi almeno perché.
Paolo, come stai?
Meglio, grazie.
Io non so.
Paolino, beh, ti lascio solo un attimo e tu mi combini sti casini. Però sei elegante col gessato.
Ciao Maria. Com'è andata la crociera?
Alla grande, fighette a mazzi, roba da non credere. Molto piacevole.
Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere.
Benvenuti al 31esimo episodio di Serial K. Serial K, le serie TV alla radio. E bentrovati a tutti, buonasera, questa è Radio Città del Capo e questa è Serial K, le serie TV in radio, 31esimo episodio in clima estivo. Abbiamo voluto così celebrare un pochino l'avvento dell'estate, quindi con sapore di mare, un ottimo Christian De Sica come sempre ci ha fatto sorridere, molto piacevole. E vi diamo allora il benvenuto all'ultima puntata della stagione, e l'ultima puntata di questo anno radiofonico, un anno entusiasmante, pieno di emozioni, pieno di avventure, pieno di serie TV. E ovviamente ora è arrivato il momento di fare i conti con quanto abbiamo appunto visto in questi primi sei mesi del 2018. Una puntata che tradizionalmente facciamo appunto a fine stagione radiofonica e che quest'anno integreremo con le ultime anticipazioni dei titoli della prossima stagione televisiva, nello specifico quelle di Netflix, Amazon e Hulu, perché la settimana scorsa non siamo riusciti ad inserirle in puntata.
Ce n'è troppa di roba.
Ci sono veramente un sacco di cose.
E quante cose abbiamo lasciato indietro.
Esatto. Allora, un anno intenso, abbiamo detto, pieno zeppo di titoli, pieno zeppo di novità, e che anche all'interno comunque della redazione ha generato giudizi, diciamo, differenti tra chi lo considera un anno ottimo e chi invece così lo considera un anno a tratti anche abbastanza mediocre.
Ma tanto la verità sta nel mezzo.
La verità, esatto.
No, ma poi è il bello della Pic TV, che è una bolla, no? A seconda di quello che hai visto, può essere stato un anno stupendo o di merda.
Esatto. Allora, in ogni caso, come sempre, ci siamo dedicati con piglio democratico, almeno noi lo vogliamo mantenere, a votare quello che secondo noi sono le migliori
finché
serie
si può.
Di questa stagione tardo invernale primaverile. E stasera allora assegneremo anche il nostro premio Mid Season 2018. Abbiamo anche voluto introdurre alcune novità, per cui non ci saranno le classifiche del cuore dei redattori come avviene invece a Natale, ma ci saranno però tre classifiche sulla base delle quali abbiamo poi elaborato quella finale.
Classifiche sono state fatte apposta per dare degli argomenti a quelli che premeranno gli Emmy, ovviamente.
Esatto. Allora, quindi le tre classifiche sono le migliori esordienti, i migliori veterani, ma soprattutto le migliori assolute. Allora, poi ci sarà anche un momento nel quale i redattori vi daranno quelli che sono i loro momenti preferiti dell'anno, i personaggi del cuore di ciascuno di noi, le scene più belle, i cattivi più cattivi e cose di questo genere. Però, come detto, questa sera finisce la nostra stagione radiofonica e quindi prenderemo un lungo periodo di pausa, come a scuola, andiamo in vacanza anche noi.
Ragazzi, abbiamo sonno.
Per dedicarci alle nostre famiglie, al nostro lavoro, soprattutto, che abbiamo abbandonati da settembre per poter portare alle vostre orecchie, appunto, Serial Cake.
Cavioli non lavora da settembre, questa è la cosa.
Allora, quindi a questo punto diamo pure tranquillamente il via a questa puntata che abbiamo chiamato ovviamente Grand Top, che ormai è il leitmotiv di tutte le puntate con le classifiche. Ovviamente non siate tristi, fuori c'è il sole, almeno oggi pomeriggio state per andare in vacanza e di noi per qualche mese ve ne fregherete. Però sappiate che noi saremo comunque sempre a lavoro per voi, quindi allora benvenuti a Grand Top, 31esimo episodio di Serial Cage. Ascoltiamo Edwin Starr con Time.
Tell me.
They say Tam, they say Tam, they say Tam, but I want to know y'all.
How much time will it really take?
Oh, Lord. Brings on that blessed change. On that day, the whole world will sing. Time will have washed all our fears away. And peace will have brought us a brand new day. But it takes time. That's what they tell me. Every day, I keep hearing them telling me that. That's what they tell me.
It takes time.
Oh, Lord, but I want to know it all. It takes time. It takes time. It takes time, but oh, somebody tell me now.
How much time will it
take? Oh, Lord.
E torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo. Questa, come abbiamo detto, è la 31esima puntata di Serial Kele, serie TV in radio, ma soprattutto è l'ultima dell'anno, quindi state con noi, soprattutto adesso, perché potete ovviamente seguirci come sempre sulla nostra pagina Facebook Serial Capo on Radio, dove troverete tutta la musica che state ascoltando, tutti i titoli di cui sentirete parlare, ma soprattutto sentirete e potrete trovare gli upfront, ovvero le anteprime della stagione 2018-2019 di Netflix, Hulu e Amazon. E allora lascio la parola a Eugenia, che inizia appunto con la piattaforma rossa.
Allora, Alissa Milano, che sono sicuro tutti aspettavate con ansia, torna in televisione con una serie drammatica a tinte soap dark comedy, cioè tipo c'è tutto dentro, che praticamente sembrava fosse stato un pilot molto interessante, ma a cui The CW aveva preferito Dynasty e Valor. Tirate voi le vostre conclusioni sulle politiche dell'ultima stagione di CW, che diciamo non sono state super vincenti. E è stata però salvata da Netflix, che ha ordinato 13 episodi, scritte e prodotte da Lauren Gussis, già showrunner di Dexter. Allora, è basata sulla storia vera dell'avvocato Bill Alverson, che caduto in disgrazia e frustrato dalla propria vita, decide di diventare un coach per i concorsi di bellezza, partendo dal caso di un'adolescente vendicativa vittima di bullismo. Insomma, una roba un po' alla 13, secondo me.
Bella, deve essere. Si chiama Insatiable.
E io metto un bel no.
Insatiable, mi fa abbastanza cacare. Comunque, Alissa Milano sarà ancora lì, che sarà la moglie isterica di Bob. Comunque. Invece un interessante è Chilling Adventures of Sabrina, che è il reboot targato Netflix di Sabrina Vita da Strega.
Ma no, ma veramente?
Io già mi sono...
Ma di un interessante che ti dico, ho i brividi proprio.
Calma, calma.
Con Sally Draper che fa Sabrina.
Calma, calma.
Allora, io sono calmissimo, ti
perché
dico.
Gli hanno messo il titolo di Chilling Adventures of Sabrina, perché riprende il fumetto originale, che dalla serie originale era stato completamente tradito e trasformato completamente in un'altra cosa. Infatti avrà ambientazioni cupe, stregoneria, elementi horror, e cambierà totalmente rispetto al stile comedy della serie originale, e sarà appunto Kiernan Shipka a fare Sabrina. Lo showrunner è Roberto Aguirre Sacasa, che è autore di Riverdale e autore anche del fumetto di Sabrina illustrato Robert Tuck, mentre tra i produttori esecutivi c'è Greg Berlanti.
Bello, bello, non vedo l'ora, guarda.
Veniamo a... beh, insomma, in realtà è un esperimento interessante, il fumetto è carino.
E Kyle MacLachlan farà la gente cupe.
E invece c'è molta curiosità e aspettativa per Maniac, con Emma Stone e Jonah Hill, diretta da Cary Fukunaga, che tutti conosciamo.
Già, secondo me siamo forse ad un altro livello.
Allora, è il remake dell'omonima serie norvegese molto apprezzata dalla critica. Racconta la storia di due ragazzi mentalmente instabili che vivono in un ospedale psichiatrico in cui danno vita a mondi paralleli in cui vivono avventure impensabili.
Legion.
Sì, un po' tra Legion e Creature del Cielo, una roba così. Nel cast c'è anche prezzemolino Justin Theroux e una piccola parte di Sally Field.
Cioè, Justin Theroux fa Sally Field.
Veniamo alla serie che io aspetto con più ansia di tutta la prossima stagione. Primo progetto da collaborazione tra Ryan Murphy e Netflix, Ratched è il prequel di Qualcuno volò sul nido del cuculo, che si concentra appunto sulla tremenda infermiera Ratched, interpretata nel film da Louise Fletcher, ma qui incarnata, udite udite, da Sarah Paulson.
Lei l'infermiera è il personaggio più cattivo forse dopo Darth Vader di tutti i tempi.
Esatto. Le prime quattro stagioni della serie seguiranno la storia delle origini di Sarah Ratchet, come è diventata una specie di Hannibal Lecter e cosa le è accaduto per indurirsi così. Sarà una serie femminista che vedrà Sarah Paulson contro villain uomini ogni anno a partire dal 47, seguendo i grandi cambiamenti nel sistema sanitario americano negli anni 40, 50 e 60.
Sembra una figata.
Pare che l'ultima stagione dello show vedrà un confronto tra Sarah e Randall Patrick McMurphy, il personaggio di Jack Nicholson nel film. Michael Douglas sarà uno dei produttori della serie, anche in carico del cast, quindi vedremo chi sceglierà per fare Jack Nicholson, suo grande amico, come è noto. C'è bisogno di dirlo, che è la serie dell'anno prossimo a busta chiusa.
Allora, continuo io con Netflix, sempre, stiamo sempre parlando della piattaforma in streaming, con The Ballad of Buster Scruggs, serie antologica dei fratelli Coen, anche questa abbastanza attesa, di genere western o post-western, nello spirito del loro Il Grinta, consterà di 6 storie. Ci sono già, diciamo,
James Franco, cioè.
C'è nel cast James Franco, che comunque non lo tolgono mai dalla prima riga di... Del cast,
che stavolta farà 3 gemelli, esatto. Tra l'altro
Liam pensate Neeson. Quanto occupa James Franco del suo tempo per fare i casting, non li farà, li manderà
no
messaggi.
Ma lui lo prendono così di default, poi al massimo lo tolgono se per esempio il protagonista è femmina, ma neanche non siano neanche
non
sicuro
detto, non
è sempre la prima scelta di cast.
Allora, poi le 6 parti, queste sono un pochino le sinossi molto molto brevi. La prima ha come protagonista un cowboy cantante, si intitola appunto Buster Scruggs. Nira Algodones seguirà un vagabondo, il suo impegno nell'occuparsi di una manda di bovini, suo legame con il proprio cane, i tentativi di rapinare una banca. Mill Ticket racconterà quanto accade ad un attore, ad un impresario, di uno scena itinerante. Old Gold Canyon parla di un cercatore d'oro che trova finalmente quello di cui è alla ricerca, ma viene fregato da un malfattore. The Gal Who Got Rattled ruoterà intorno ai 2 capi dell'Oregon Trail e ad una donna che si trova in un vagone e ha bisogno dell'aiuto di uno di loro. E infine The Mortal Remains sarà dedicata a 5 diversi viaggiatori a bordo di una diligenza. Joel ed Ethan Coen si occuperanno della produzione, della sceneggiatura e della regia.
Beh, quindi... l'ultimo è praticamente di Hateful Eight.
Sì, infatti, sì. Stavo per dirlo.
Sì, c'è anche Alan Wills. Allora, secondo titolo per me è The Umbrella Academy, fumetto dello sceneggiatore e musicista Gerard Way, cantante di My Chemical Romance.
Aiuto!
E del disegnatore Gabriel Ba. Pubblicato da Dark Horse nel 2007, diventerà una serie TV per Netflix. Praticamente dentro c'è tutto il cast di Misfits, al quale si aggiunge Ellen Page. Parliamo di supereroi con... diciamo problematiche con i propri poteri, e qui si ripete, diciamo, l'esperienza passata di Misfits. Abbiamo Ellen Page, abbiamo detto, abbiamo
Tom Hopper,
abbiamo Robert Sheehan, abbiamo
David Castagneda.
Però la chance gliela diamo, dai.
No, si può assolutamente dare.
No, Robert Sheehan non sceglie mai un progetto a caso, quindi di solito le cose che si sceglie lui sono carine.
Io ho visto anche un film di merda con Robert Sheehan che l'ha
mica male. Dipende quanti gliene offro. Vedi che gliene offro uno solo, se lo sceglie siamo disastrati.
Effettivamente.
Allora, Steven Blackman di Fargo, proveniente dalla produzione di Fargo, sarà showrunner e produttore esecutivo, potrebbe essere oggettivamente un titolo da seguire. Poi abbiamo Messiah, ambientata nel XXI secolo, thriller politico che ci racconterà la reazione del mondo ad un uomo del Medio Oriente che sta creando un'ondata di seguaci e che dice di essere mandato da Dio.
Comunque questo è il XXI secolo.
In effetti. È davvero quello che dice di essere oppure è un pericoloso ciarlatano? La risposta a questa domanda si snoda per ben 10 episodi ed è raccontata dal punto di vista di personaggi differenti: un agente di servizi segreti, un americano, un rifugiato palestinese, un ufficiale israeliano, un predicatore latinoamericano e anche sua figlia.
Che novità!
Michelle Monaghan, che io adoro personalmente, sarà Eva Geller, agente di servizi segreti, contro Al-Masi Mehdi Deby. Una figura politica e religiosa incendiaria che emerge dalla Siria, la cui influenza sta crescendo. Eva va fino ai confini della terra per perseguire questa sfuggente figura, mentre combatte anche la verità sulle sue stesse convinzioni.
Insomma, praticamente Homeland.
C'è Homeland, c'è The Looming Tower, ci sono
c'è
tanti.
Fauda, c'è tutto.
Esatto. Poi abbiamo Sex Education con Gillian Anderson, che
anche
torna.
Questo l'aspetto io molto.
Che torna in TV dopo aver abbandonato il set di American
Fall,
Gods.
E anche The Fall.
Ed anche The Fall,
anche
esatto.
Anche X-Files.
Per una serie appunto di Netflix in cui interpreta una terapista del sesso. Lo show si chiama Sex Education, appunto, e ha come coprotagonista il giovane Asa Butterfield, Ugo Cabret.
Cabret.
Che è quello che aveva fatto Ugo
Cabret. Avete ragione voi. Butterfield avrà il ruolo ruolo di Otis Milburn, un impaggiato teenager figlio di Jean o Jean, il personaggio della Anderson, il cui lavoro si rivelerà sorprendentemente utile ad Otis per ottenere popolarità a scuola. La madre insegna educazione sessuale, quindi tutto sommato,
ma c'era la... già Master of Sex, c'era bisogno di fare questo.
La creatrice è Laurie Nunn, mentre la regia è affidata a Ben Taylor. Si tratta di una serie in 8 capitoli nella quale seguiremo Otis mentre, insieme alla compagna di scuola Maeve, danno vita ad una clinica clandestina per la terapia del sesso, per aiutare gli studenti ad affrontare i loro problemi più strani e meravigliosi. A questo punto lascio la parola a Beve perché iniziano
le serie di Amazon. Esatto. Allora, prima serie Homecoming, protagonista Julia Roberts, progetto prodotto da Universal Cable Production ed è saranno vari episodi, 30 minuti. La cosa importante è che qui ci sarà Sam Ismail a dirigere lo show, ovviamente il creatore di
Quante
Mr. Robot.
Quante cazzo di cose fa Sam Ismail?
Ed è il marito di Fiona di Shameless.
Di Shameless, quindi vince su tutta la linea a prescindere.
Emmy Rossum.
Emmy Rossum.
E mentre la sceneggiatura sarà firmata dai creatori del podcast Eli Horowitz e Mika Blomberg. Infatti la serie si ispira all'omonimo podcast di Gimlet Media e segue la storia di un assistente sociale che lavora in una struttura segreta del governo e di un soldato che vuole ritornare a vivere un'esistenza normale.
È un podcast fichissimo, bellissimo.
Detta così non me ne frega un cazzo, però c'è Bobby Cannavale, Giulio
Roberts,
Homecoming
è bellissimo, fa una paura tremenda.
Mettiamoci un bel sì. Poi c'è The Romanoff, attesissima al Vafco, questa nuova serie antologica al Vafco. Nuova serie antologica di Matthew Weiner, che era il creatore di Mad Men, purtroppo coinvolto ma sopravvissuto allo scandalo Weinstein. Infatti la serie in qualche modo è stata, non è stata bocciata come moltissimi altri prodotti invece sono stati bocciati a causa di questo tremendo scandalo. Si sa poco della trama, si sa per certo che lo show vedrà coinvolti vari discendenti della nobile famiglia Romanov, anche se in realtà li avevano bocciati
tra cui
praticamente tutti.
Nicoletta Romanov, tra cui Nicoletta Romanov.
Seguiti al giorno d'oggi, quindi ogni puntata avrà un suo cast, una sua storia e via dicendo.
Leggi il cast.
Nel cast è un cast veramente d'eccellenza, perché ci sarà Isabelle Huppert, Diane Lane, Christina Hendricks, Amanda Pitt, insomma tanta roba.
No, ma abbiamo già uno stuolo di bravissime per,
sì. Però Christina l'abbiamo già fatta,
ma le altre no, qua Diane Lane,
Isabelle Huppert candidatissima,
Diane Lane,
ragazzi, tantissima roba,
che bella donna.
Romanoff gli mettiamo un sì, dai,
sì, pienissimo.
Untitled Fred Armisen.
In pratica è una comedy ancora senza titolo, che avrà come protagonisti
ancora senza titolo di Fred Armisen e Maya Rudolph. Camera half hour comedy, che è creata da Alan Young, che ha fatto Parks and Rec e Masters of None e Matt Hubbard di 30 Rock.
Perfetto. Parla di una coppia sposata a lungo tempo che risiede nel sud della California.
Quello che fa è che sono gli attori, che sono due grandi attori del Saturday Night Live,
e anche sì, anche gli autori, insomma, sono molto importanti, sì. Quindi vedremo. Poi c'è questa Tongue Wars, che a me ispira invece moltissimo, sì, perché sarà un dramma di episodi piuttosto lunghi, come al solito saranno almeno un'ora, scritta da Paul Attanasio
il noto cavallo vanesio, peraltro.
Esatto. Ma soprattutto diretto dal mio idolo assoluto, che è Wong Kar-wai. La serie è ambientata durante le Tongue Wars del XIX secolo a San Francisco e racconta appunto la storia di queste battaglie, di queste guerre tra il crimine organizzato, tra le varie famiglie del crimine organizzato di Chinatown.
Cinesi, sì.
Quindi potrebbe essere una gran figata piena di reality, di gente che combatte sotto la pioggia.
Qua speriamo che Amazon abbia dato carta bianca a Wong Kar-wai,
sì,
a
speriamo.
Livello di
speriamo.
Della creazione visiva.
Se riesce a finirla è una bomba.
È una bomba.
Chissà se la
finisce. Questa potrebbe essere una delle serie dell'anno.
E chissà se riusciamo a finire noi. Andiamo avanti con Amazon. Vai, molto bene.
Sì, ma siamo ancora in orario. Tranquillo, Dodi.
Davvero? Davvero, se lo dice lui io mi fido. Andiamo avanti sempre con la seconda tranche di Amazon. Partiamo con Good Omens, che è la trasposizione di Buona Apocalisse a tutti di Neil Gaiman e Terry Pratchett. Saranno 6 puntate e tutto nelle mani di due grandissimi attori come Michael Sheen di Masters of Sex e David Tennant di Jessica Jones,
di tutto il resto
Broadchurch, eccetera,
tranne Masters of
Sex. Who.
Giusto. Storia di angeli e demoni e fine del mondo, una cosa insomma sembra piuttosto interessante.
Vabbè, se non
molto
avete letto
rutilante.
Buona Apocalisse a tutti, vabbè, siete degli ignoranti, quindi
vabbè, ma avete riparato,
sì, ma non fare dello shaming così ai nostri poveri ascoltatori.
Quest'estate andate a leggere Buona Apocalisse.
Esatto, tu che sei contro lo shaming non puoi sempre dare degli ignoranti a tutti.
Appunto. Altra serie molto interessante, forse, chissà, Too Old to Die Young, è un crime drama che esplora la malavita Los Angelina attraverso le vite e i percorsi di alcuni personaggi che da killer diventano samurai nella città Città degli Angeli. Attenzione.
Ah, sì, sì.
So che sembra poco invitante, ma lo diventerà appena vi dirò chi c'è alla creazione: Nicholas Binding Refn.
Peccato che nel cast c'è anche Jenna Malone.
Ci può essere anche Fantozzi nel
esatto.
cast. Ma cosa c'è avrà Refn che gli piace così tanto di Jenna Malone che non è mica in grado di recitare?
No, comunque, possiamo dire perché comunque, siamo comunque
per ora per ora ha mostrato Refn in esclusiva un breve teaser della durata di quasi 2 minuti che contiene una moltitudine di immagini molto riconoscibili dai fan dell'autore. Andiamo avanti con Undone, e anche qui siamo nel campo del molto interessante, perché è un cartoon e alla creazione c'è, fra gli altri, Bob Waksberg di BoJack Horseman. Undone è una commedia drammatica composta da episodi di 30 minuti che esploreranno la natura elastica della realtà attraverso gli occhi di Alma, protagonista interpretata da Rosa Salazar, che dopo essere rimasta coinvolta in un incidente automobilistico in cui quasi ci lascia le penne, scopre di avere una relazione tutta nuova con il tempo e decide di usare questa sua abilità per svelare la verità dietro la morte del padre. Andiamo avanti. Underground Railroad, altro titolo che sembra davvero, davvero interessantissimo.
Questa anche seconda mia serie più attesa.
Il regista sarà infatti Barry Jenkins, premio Oscar con Moonlight, che dirigerà tutti gli 11 episodi di questa serie, che sarà basata sull'omonimo romanzo di Colson Whitehead, vincitore del Pulitzer, un mese dopo che Amazon ha acquistato l'adattamento. Quindi bella lì. Il libro è un po' un misto fra realtà e fantasia e sarà distribuita invece la serie da non vorrei dilungarmi,
è connesso con Amazon ma c'è del buffering,
sì, non vorrei dilungarmi troppo. Quindi arriverà
è una storia di schiavi in una piantagione
ecco,
di cotone in
ecco,
Georgia.
Appunto, va bene. Chiudiamo con un altro titolo molto, molto
questa
appetibile.
Questa è la mia serie più attesa sì, di sempre.
Sì, perché parliamo di The Boys, perché dopo Preacher, ancora una volta Seth Rogen e Evan Goldberg dovrebbero di nuovo pescare con la canna fornita, questa volta da Sony, da un fumetto di Garth Ennis. Parliamo di The Boys, per l'appunto, e si svolge in un mondo dove i supereroi sono dei corrotti senza scrupoli che vengono per questo presi di mira da un gruppo di vigilantes, noto appunto come The Boys, caratterizzato da un linguaggio molto sboccato e dai modi piuttosto spicci.
Se la fanno la metà del fumetto sarà vietata ai 18 e praticamente pornografia pura, quindi cioè,
che figata,
è
bello.
Una bomba, il fumetto è una delle cose più pese che io abbia mai letto.
Passiamo invece a Hulu, che è un pochino la sorella sfigata di tutte queste qua. Ma parte con una bomba che è Four Weddings and a Funeral.
Nel senso che speri anche di tirare in una bomba.
No, in realtà è il progetto di Mindy Kaling, che è reduce dalla chiusura del suo grande successo sempre su Hulu di The Mindy Project, e si misura con la commedia romantica, con un remake, di nuovo ovviamente, con il remake di Quattro matrimoni funerari, che è un classico della commedia inglese che conoscete tutti bene. La struttura è la stessa del film.
E se non lo conoscete siete degli ignoranti.
Esatto. Ma non si sa nulla di più su interpreti di trama. Di sicuro c'è che la Kaling è bravissima, il materiale di partenza è una bomba.
Io ho messo un bel no sottolineato.
Ha sottolineato addirittura, sottolineato. Però.
E Light as a Feather, invece, è una serie horror teen tremenda che si basa su una storia scritta da Zoe Arsan, che sulla piattaforma Wattpad Studios, che è un social network dedicato alla scrittura, dove ogni suo iscritto può creare contenuti, è già stata letta da più di 2,9 milioni di persone, cioè in realtà sono volte che l'hanno letto. Creato da Lee Fleming Jr., che è un veterano delle commedie teen, segue 5 ragazzi adolescenti che si occupano delle conseguenze sovrannaturali derivanti da un innocente gioco di Light as a Feather, Stiff as a Ball, quel giochino che si vede nei film americani, leggero come una piuma, rigido come un asse, che ti mettono le dita sotto il corpo per sollevarti.
Cavolo, io che speravo in una roba tipo Mario Brega, questa mano può essere ferro e può essere piuma.
Magari.
Mannaggia.
Invece poi c'è Pen 15, che è una commedia con episodi di mezz'ora, interpretata da Maya Erskine di Casual, che è una comedy che ha ricevuto anche delle buone critiche, e Anna Conkle di Rosewood. Incentrato sulle vicende degli studenti di una scuola media, punta tutto su una comunità per adulti senza freni e senza censure, sulle situazioni che possono capitare nella vita di un preadolescente.
Anche perché se leggete Pen 15 sembra la parola penis, e quindi è da lì che arriva il giochino
in alfabeto.
Ideata dalle stesse Erskine e Conkle, che sono già state creatrici di un piccolo gelino della comedy che era Man Seeking Woman, insieme a Seth Zwiebelman, che ne dirigerà alcuni episodi, il progetto arriva dalla fucina di talenti Lonely Island, guidata da Andy Samberg, quello di Brooklyn Nine-Nine, E il suo stile fortemente sui generis è ben evidente dal fatto che Erskine e Conkle interpreteranno loro stesse da tredicenni.
Ok. Bene, allora vado avanti io con Hulu, con The First. Non c'è ancora una data precisa nel 2018, però vedremo sicuramente The First con Sean Penn, divisi in 8 episodi, ambientata nel prossimissimo futuro, durante quella che è considerata la prima missione umana su Marte.
Questa è la tua nuova serie preferita.
Esatto, me. Oltre ad assistere al viaggio del team nello spazio e al primo atterraggio umano su Marte, conosceremo le storie di chi aspetta il team sulla Terra, le loro famiglie e i loro amici. Protagonista, come hai detto, Sean Penn. Da quanto si apprende dalla sinossi ufficiale, la storia di The First, apro le virgolette, è una storia sullo spirito umano, sull'indomito bisogno di raggiungere orizzonti sconosciuti, riguarda persone che lavorano per il più grande progetto pionieristico della storia umana e sul costo di questa missione. Io personalmente, che ho amato moltissimo Mars e che continuo a consigliarvi in maniera esagerata, me la guarderò
ignoranti
me la guarderò molto molto
però c'è di bello che abbiamo già il poverone 2019.
Ah beh, certo, beh. Senza ombra di dubbio, non dobbiamo neanche faticare. Catch 22, Kyle Chandler,
la battaglia
è ferocissima, è ferocissima. Protagonista indiscusso di Bloodline, è stato scelto come protagonista in questo caso al fianco di Christopher Abbott di Catch 22, una serie codiretta da George Clooney, che ne è anche protagonista, anche se in una parte minore, che è ambientata, diciamo, nella seconda guerra mondiale ed è incentrata su questo che è il comma 22, che è un comma assolutamente strano, molto molto particolare del codice militare, che dice sostanzialmente che se ti vuoi rifiutare di volare perché te la stai facendo addosso, vuol dire che sei una persona normale e quindi devi per forza volare. Un progetto abbastanza ambizioso, un po' strano, probabilmente sarà gestito, a mio parere, come una vicenda un po' alla Cohen, però è una mia ipotesi. E l'ultima serie di questa sera degli upfront di Hulu è Little Fires Everywhere, dopo Big Little Lies, la seconda stagione tra l'altro sta per entrare in produzione. C'è un'altra miniserie nel futuro di Reese Witherspoon. L'attrice americana infatti interpreterà Little Fires Everywhere insieme a Kerry Washington ed entrambe ricopriranno la carica di produttrici esecutivi. La showrunner sarà Liz Tegeler e sarà anche lei produttrice esecutiva. Il progetto è basato sul bestseller di Celeste M.G., ambientato negli anni 90 nella sofisticata comunità di Shaker Heights in Ohio. La trama segue quello che succede dopo che una madre single e la sua figlia adolescente affittano una casa nelle vicinanze. Finisce così anche, diciamo, l'upfront di Hulu. Quindi vi abbiamo dato Amazon, Netflix e Hulu, gli abbiamo dato anche dei titoli importanti e devo dire che quest'anno
Ce n'è di roba da potenzialmente
hanno calato gli assi,
soprattutto dei cast pazzeschi, Julia Roberts, Sean Penn
sono volati pazzeschi, cash al plurale, neanche al singolare, cioè, qua stiamo parlando, sono veramente volati contratti mostruosi
perché sì, Netflix, sì. Amazon così hanno speso, ma anche gli altri non scherzano per
niente. Anche la settimana scorsa, andatevi a risentire i podcast della scorsa settimana e vedrete che ci sono tutti i più grandi importanti registi coinvolti in progetti seriali per l'anno 2018-2019. Vedremo, speriamo che, insomma, il livello riescano a mantenerlo piuttosto alto. E adesso però ci ascoltiamo i Fanfarlo con Fire Escape.
The winter is cold. precious love, I'm alive.
E torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo. Questa è Serial Killer, serie TV in radio, 31esimo episodio dedicato agli awards della metà stagione 2018, ma soprattutto dedicato a tutti quelli che sono i best of di Terranova, bravissime, poveroni e appunto serie TV di che abbiamo visto in questi primi sei mesi dell'anno. Allora iniziamo appunto la nostra serata dedicata ai premi. Ricordiamo velocemente le regole, partecipano solo le serie e i protagonisti che sono stati sullo schermo in questo anno, ovvero il 2018. Non tutta la redazione ha visto tutto, alcune serie non sono ancora finite, poche devo dire. Tutti però sono stati ovviamente liberissimi di votare quello che gli pareva, ma è ovvio che le serie che abbiamo visto tutti sono quelle che hanno visto le migliori battaglie. Per questa edizione dei premi, come dicevamo in apertura, abbiamo comunque deciso di effettuare le votazioni con una modalità un po' diversa. Infatti abbiamo fatto una classifica dei rookie, ovvero delle serie che hanno esordito in questa stagione televisiva, che sono comunque finite nel 2018 e hanno una classifica veteran, ovvero le serie che prima di questa stagione erano già state sullo schermo. Dall'unione delle due è scaturita la nostra classifica finale, che sentirete ovviamente a fine puntata perché non vogliamo anticiparvi nulla. Allora partiamo quindi con il premio Poverone estate 2018 e seguiti poi ovviamente da bravissime e Terranova. Allora in omaggio ovviamente non possiamo che ascoltare una delle nostre sigle dedicato appunto ai nostri cari amici.
La mia vita non è più la stessa.
Mortacci tua! Ma tu sei un cane senza appello! Fuori il furbo con me, capito? Cane maledetto!
Cane maledetto!
Cane maledetto! Allora iniziano i poveroni estate 2018. Leggo io le nomination in ordine sparso. Ricordo che sono tutti i poveroni che sono stati sullo schermo nel 2018 finora. Jean-Claude Van Damme con il protagonista di Jean-Claude Van Johnson, Channing Tatum con Conrad Detective, Joel Kinnaman di Altered Carbon, John Leguizamo di Waco, Ryan Quanten di Oath, Osho, Wild Wild Country, Tim Robbins, Here and Now, Bruce Campbell, Ash vs. Evil Ed. E Ralph Macchio con Cobra Kai. Allora lascio la parola a questo punto, siamo arrivati al momento topico ovviamente della premiazione. Come sempre mi destreggerò in una serie di effetti speciali e possiamo andare con il numero 3.
Al terzo posto Ryan Quanten.
Evviva.
Al secondo posto Channing Tatum e i suoi occhi piccolissimi. Ma attenzione al primo posto, ragazzi. 3, 2, 1. Osho!
Vince Osho!
Allora, è praticamente fuori classifica, dai.
Vivo, morto, niente, non ce la facciamo.
È il poveron de poveroni.
Bello poveron de poveroni, Eugenia. Questa qui non è per niente male. Non è per niente male. Allora, vince Osho.
Che meraviglia,
senza dubbio.
E questa è la sua S sibilante.
Grande protagonista di Wild Wild Country, a modo suo, oggettivamente, il miglior poverone. Sì. Ma forse di tutti i tempi.
Un poverone muto praticamente.
No, è veramente incredibile.
Se muto non per scelta.
Se non avete ancora visto Wild Country e la sua grande performance, assolutamente questa è l'occasione. Allora, non perdiamo tempo perché abbiamo un sacco di cose da raccontarvi e andiamo subito con La Bravissima 2018, di cui
chi
ovviamente
potrebbe presentare La Bravissima se
però
non io.
Prima ci sentiamo la sigla. Questa ormai ce la portiamo avanti da un bel po'.
Questa è la terza stagione.
Terza stagione. Bisognerà pagare i diritti a Valerio Mero. Valerio Mero è il Merolone. I testi e le musiche sono sue. Grazie Valerio. Lascio la parola a Eugenio che mi sembra che perfetto come passaggio.
A meno che non siano del sindaco Virginio Mero.
No. Allora, Valerio Mero, la lascia la parola a Eugenia per Le Bravissime 2018.
Le nomination in ordine sparso: Catriona Balfe, Outlander, Julia Stiles per Riviera, Kirsten Bell, The Good Place, Christina Hendricks per The Good Girls, Claire Danes per Homeland, Carole Bouquet per Lamont.
C'è stata una smitragliata in studio.
Scusa, è partito il tamburo.
E Sandra Oh per Killing Eve. E veniamo ai vincitori.
Al terzo posto, Kirsten Bell, The Good Place. Al secondo posto, Catriona Balfe, Outlander.
Questi c'è Catriona.
E adesso fammi fare un attimo i tamburi, gentilmente.
Al primo posto, Christina Hendricks.
L'avevamo detto, che Christina l'avevamo già trattata abbondantemente.
La vittoria abbondante.
Con tutto il rispetto con cui possiamo dire frasi di questo genere. Ovviamente adesso passiamo all'altro titolo che tutti state aspettando. Devo dire, questo ci ha fatto un po' soffrire. Sì, ci ha fatto un po' discutere.
C'era tanta merda.
Esatto. Allora vi darò io le anteprime.
No, posso farle io.
Ah, pensavo volessi leggere.
No, io leggo.
Allora le leggo io dopo il titolo.
Tu leggi i premi.
Va bene, allora, ovviamente prima non possiamo far altro che ascoltarci.
Welcome to Terra.
Esatto. Allora, lascio la parola a Beve che ci legge quali sono le nomination.
Il poverume di quest'anno.
Sentite che roba, è un elenco veramente brutto.
You're the worst. Jean-Claude Van Johnson, Blood Drive, Ghost Wars, aspetta che mi devo togliere un attimo, Riviera, Britannia, Jessica Jones, Young Sheldon, neanche commento, The Resident, Coat, O Meccanismo, che è un meccanismo, vabbè, Lost in Space, Homeland, Lamant, Safe e 13 Reason Why.
Tertini di Don Quai, sì,
leggo io le nomination, tu la guida vincitore.
Ah, come le leggi? Ah, va bene, ok. Allora, comunque quest'anno devo dire che, come sapete,
solo Dodi si è letto tutto da solo.
Come sapete,
vabbè, momento
ad
poverone,
autunno,
dai.
Ad autunno abbiamo addirittura fatto una puntata dedicata interamente ai Terranova, quindi questa non è che una selezione di tutto quello che invece sarebbe dovuto accadere per davvero. Allora lascio la parola.
Tengo a dirlo perché questo mid season i poveroni, cioè scusate, Terranova se lo meritano proprio, cioè non sono serie fatte tipo con lo sputo, due gomme da masticare e la carta igienica.
E attenzione, sono tutte di Netflix.
È vero.
Spoiler.
Bravo Netflix! Allora, terzo posto. Tamburi.
Vai.
Jessica Jones, stagione 2.
Ok.
Secondo posto. 13 Reasons Why, stagione 2. Andate almeno, sono andate bene le seconde stagioni.
Però lo devo dire io, la numero 1.
La numero 1 di Ben.
Sono l'unico che
al numero 1, il ruolo di Tamburi.
Quella merda di Lost in Space.
grazie mille. Grazie a Netflix per aver contribuito così tanto alle nostre
Netflix
puntate quest'anno.
Dammi soldi.
E adesso ci ascoltiamo Memory of a Festival dei Deus e poi torniamo in diretta con alcuni dei momenti preferiti della redazione di Serial K. That pumping stuff, a thousand eyes won't recognize us. 'Cause I know you, and you know me. That's all you need and all I think of. I know this ain't nothing very deep, but it's good fun, so don't run into the crowd. Man, I'm there way too soon, 'cause it takes some time to get the picture. 60 cameras zoom, oh my god, I hate this picture. All those creepy, crazy tears, they keep on buzzing in my head now. I know this ain't nothing very deep, but it's good for it, so don't run into the crowd. Don't run into that crowd. Don't run into that crowd. Remember the festival in 94 with 90 fuck-ups. The one who need all of your friends, the ones you like, the ones you lock up. 'Cause you're out there in the atmosphere, it makes me sick just to think about it. I know this ain't nothing very deep, but it's good fun, so don't run into the crowd. Don't run into the crowd. E rientriamo in diretta qui da Radio Città del Capo. Questa è Serial K, le serie TV in radio, 31esimo episodio. Questa è la puntata dei nostri Mid Seasons Award. Abbiamo appena ascoltato i Deus, veramente un ritorno al passato. Grazie Dodi per la musica che hai scelto questa sera. Ovviamente salutiamo Giulio Muratori, che questa sera non è invece qui con noi per l'ultima puntata, se l'ha persa, ma ti vogliamo bene lo stesso. Ci siamo alternati quest'anno in regia una volta a testa e devo dire che le puntate in cui tu c'eri erano senza dubbio le peggiori. Allora, detto no, scherzo, grande Giulio,
ciao,
ti salutiamo,
Giulio.
Grande abbraccio.
Ciao,
Giulio.
Grande abbraccio. Allora, che cosa succede in questo momento? Succede che è stata stilata una specie di personalissima classifica da parte della redazione di alcuni dei momenti e di alcune delle persone, dei personaggi che hanno amato di più quest'anno sulla televisione, sullo schermo, nello specifico miglior episodio, migliore sequenza, miglior cattivo e miglior personaggio. Non sono classifiche completamente vere, non sono neanche classifiche, sono piccoli omaggi alla stagione televisiva di ognuno di noi. Lascio allora la parola ad Attilio che ci parla dei suoi e poi dopo a seguire tutti gli altri.
Grazie Tommaso, ecco i miei quattro flash. Il primo episodio non ho avuto alcun dubbio nel deciderlo, perché Atlanta, col sesto episodio, Teddy Perkins ha dimostrato che la durata non conta praticamente niente, che ne dica Westworld con le sue indagini soporifere in 35 minuti.
Pensavo parlassi d'altro.
Con 35 minuti Teddy Perkins ha messo praticamente un punto definitivo sul discorso sul razzismo e sul rapporto tra bianchi e neri nella cultura.
E sulla qualità del make-up, perché è veramente impressionante.
Infatti, lì Donald Glover vestito da Michael Jackson / qualsiasi altro nero che vuole essere bianco è stata una cosa straordinaria.
Migliore sequenza,
io qui ho un ex aequo, perché per quanto mi abbia sconvolto l'inizio di American Crime Story di Assassination of Gianni Versace, il montaggio musicale di The Good Fight sull'impeachment a Donald Trump è stato davvero un momento estremamente geniale, sia per scrittura sia per come poi è stato messo in scena.
Miglior cattivo,
non ho mai avuto dubbi, perché quello che ha fatto Marinelli in Trust col personaggio di Primo è praticamente un viatico per una carriera da villain negli Stati Uniti, credo da qui fino a che campo.
E infine miglior personaggio,
Diane Lockhart di The Good Fight ha interpretato come meglio di come si potesse la paranoia e lo spaesamento del progressismo non solo americano ma direi anche occidentale contemporaneo.
Ok, grazie Attilio, lascio la parola a Bebe che ci parla invece della sua migliore sequenza.
Allora, i miei migliori momenti come sequenze sono sicuramente il momento, l'ho messo, Brothers in Arms dalla colonna sonora di The Americans, chi l'ha vista capirà a che cosa mi riferisco, proprio un momento da pelle d'oca. Il secondo, il momento musicale tra Johnny Lawrence e Daniel LaRusso che fanno i passi in macchina in Cobra Kai.
Per me è straordinario.
Poi Brendan Fraser che strucca il bouton, come diceva l'avveniere, arriva l'elicottero tipo Apocalypse Now, è un altro momento che i Trust mi ha fatto molto molto godere. E infine il combattimento in strada con i Jappi di Happy, perché
è veramente tanta roba. Miglior personaggio
che qui ne ho quattro, ovviamente stando in The Americans, che è cresciuto ed è diventato uno dei miei personaggi di tutti i tempi.
Stan Beeman, senza
proprio
dubbio,
li avrei abbracciati,
io su questo condivido il 100%.
Il miglior personaggio di The Americans,
sì, bellissimo, in assoluto,
bellissimo.
Mi dispiace, non è Elizabeth, ma va bene, va.
No, comunque no, Nick Sachs di Happy, perché veramente mi ha fatto morire. Johnny Lawrence di Cobra Kai, perché è il più grande loser di quest'anno a mani basse. E poi Darius di Atlanta, perché veramente l'ho trovato
tanto,
anche lui.
Tanto, quest'anno forse è il personaggio più bello, anche secondo
tra
me.
Tra i più interessanti.
Miglior cattivo.
A mani basse, primo al primo posto di Trust, Attilio ha già detto tutto, veramente.
Oh, stravince.
Fuori classifica.
Ce l'abbiamo tutti.
Poi ho messo Smuti di Happy, perché mi ha veramente divertito molto ed è un villain un po' sui generis. Poi ovviamente non si poteva non citare Ma Anand Shin di Wild Country,
perché perché comunque se non la citi ti fa paura
perché è ancora lì per strada.
Verissimo.
E poi devo dire che Andrew Cunanan di American Crime Story ha dato vita a un villain veramente molto molto interessante.
Allora, miglior episodio, e poi passiamo alla parola a Eugenia.
Allora, l'episodio numero 2 di Inside Number 9, Bernice Clifton's Dressing Room, perché è una prova attoriale devastante, veramente devastante, guardatevela per capire che cosa può essere Inside Number 9. Poi metto l'ultimo episodio di The Americans, quello conclusivo, perché è uno dei più grandi finali di stagione di sempre. Woods di Atlanta, ed è un secondo episodio di Atlanta che viene citato in questa classifica.
Ma ci sarebbe l'imbarazzo della scelta, veramente.
Ognuno di noi ha proprio, quindi io ho messo Woods. E infine metto Black Museum, perché sebbene la quarta stagione di Black Mirror per me non sia neanche lontanamente all'altezza delle prime due, devo dire che Black Museum è un episodio che ho trovato molto interessante. Sì. E quindi mi sembrava giusto inserirlo.
Ok, Eugenia.
Io ho anch'io come miglior episodio un episodio di Inside Number 9, e mi dispiace di non aver potuto citare Atlanta, ma ci tenevo a citare questo episodio, che è il numero 4 della quarta stagione, che è To Heaven to Hold, che per chi non avesse memoria è quello della cantina, che è abbastanza una botta nello stomaco, veramente imponente.
Ok, migliore scena.
Migliore scena di una serie di cui non abbiamo ancora parlato e spero che parleremo nella prossima stagione, e che è Brockmire, che è stata una delle mie serie preferite.
Sì, che ne abbiamo parlato.
No, non ne abbiamo ancora parlato. Oh, sì,
sì, sì, ne abbiamo parlato.
Sì, ne hai parlato, sì, tu.
È vero,
sì,
è che sì, voi non l'avete ancora vista.
Tu non puoi capire la dissociazione mia, che punto è arrivata.
Ma lo sai, io è un classico, io non mi ricordo mai di cosa abbiamo parlato e di cosa no. Dovrei, sì, andare, sì, a rivedere.
Confermo, confermo. Sì,
sì. Faccio sempre delle gran ricerche su Drive perché non mi ricordo cazzo.
Miglior comunque, cattivo.
Insomma, per me la migliore scena è quella di Brockmire che uccide per sbaglio un ragazzo disabile nella premiere della seconda stagione.
Capolavoro,
cioè da ribaltarsi. E il mio miglior cattivo è il solito primo di Marinelli in Trust, cioè non c'è storia, non c'è gara sbaglio, quest'anno. Sbaglio. E il mio miglior personaggio invece per una serie, questa veramente non ne abbiamo mai parlato, perché in realtà più che una serie è un reality, ma è Jonathan Van Ness, il groomer di Queer Eye, il remake di Queer Eye for the Straight Guy, di cui parleremo di sicuro perché è arrivata la seconda stagione adesso.
Bene, allora lascio la parola a Dodi, grazie Eugenia, miglior episodio per Dodi.
Anche io, Teddy Perkins di Atlanta, davvero, abbiamo già detto tutto, una cosa che forse non si era mai vista negli ultimi anni di TV. E io metto anche il primo episodio di Trust, The House of Getty, davvero una lezione di regia seriale da parte di Danny Boyle.
Approvo.
La migliore scena, ne ho due, una è l'omicidio nel garage in American Crime Story, veramente anche quella grande botta nello stomaco, serie che nel complesso io non ho molto amato, però ha davvero dei momenti esaltanti tipo questo, e soprattutto il monologo di John Malkovich alla fine di Billions nell'episodio 9 della terza stagione. Uno arriva, prende la scena in quel modo, voi non potete capire se non l'avete vista, fin dove può arrivare l'eclettismo di John Malkovich.
Vedete il film di Luis Kay, l'hai visto?
No, non ancora.
Lì è tutto, cioè tipo metà film è John Malkovich che fa il mattatore assoluto.
Ok, adesso siamo ufficialmente in ritardo.
Ok, il mio miglior cattivo è di nuovo primo in Trust, interpretato da Marinelli, e poi un cattivo atipico, e cioè Daniel LaRusso in Cobra Kai.
Grandissimo.
E infine, miglior personaggio?
Ne ho due anche qui, ho Tracy di Atlanta che mi fa strippare letteralmente, e
lui è fortissimo,
e Tony Amadi di Four Blocks, la serie tedesca sulla criminalità libanese a Berlino, che...
di cui parleremo in futuro, sì, perché pare che sia veramente, sì, molto bella, sì, e Dodi ce la conferma. Grazie mille a tutti, io salto i miei, non c'è nessun problema, tanto bene o male condivido la maggior parte di quelli che avete detto voi, perché comunque ci vogliamo bene in redazione. Ci ascoltiamo i Real Estate con It's Real e poi torniamo qui in diretta da Radio Città del Capo.
I'll tell you.
torniamo in diretta tagliando un pochino il real estate qui da Radio Città del Capo, perché siamo un po' in ritardo. Vi volevamo dare le ultime novità, le ultime classifiche, soprattutto finire questa puntata dedicata alle classifiche di fine anno radiofonico, non di fine anno televisivo ovviamente. Allora io lascerei la parola a Dodi Germano, che inizierà il countdown delle 10 migliori classificate quest'anno per la redazione di Serial K, le serie TV in radio. Abbiamo già detto e lo ripetiamo, questa è una classifica che mescola, diciamo, esordienti e veterani delle serie TV in video, e l'insieme di questi voti ha generato appunto questa top 10. Vai Dodi.
Al decimo posto con 14 punti, con attribuzioni del punteggio completamente arbitrarie, ma questo così
I punteggi erano andati 10, 9, 8, 5, 7, 6.
No, sono arbitrari solo quando tu perdi, chissà.
Certo. Però abbiamo una serie di Showtime ed è Patrick Melrose.
Straordinaria, vedetela tutti.
Al nono posto una bellissima serie, stagione 1, Counterpart di Stars, con 15 punti.
Tocca a me?
Sì. Tocca a te.
Alla posizione numero 8, una serie che abbiamo parlato aiosa, In Center 9, quarta stagione, BBC, con 16 punti.
Al settimo posto, con un ex aequo con 17 punti, c'è la conferma Fauda e la sorpresa della stagione, Cobra Kai.
Al sesto posto The CW piazza un bel colpo con la quarta stagione di Jane the Virgin a 18 punti.
Al quinto posto The Terror di AMC con 20 punti.
Se l'è conquistata comunque alla fine del tempo.
Quinto posto un po' generoso, ma vabbè.
No, però nel senso, guarda che
è generoso, sai perché? Perché è piaciuta non tantissimissimo, però a tutti.
È riuscita lentamente a scalare, fidati. Ho visto le votazioni salire.
No, ma non è una brutta
strano,
serie.
È stato strano. Andiamo avanti. Andiamo
al quarto posto un ex aequo con due delle migliori serie della stagione, Killing Eve la prima stagione e The Good Fight la seconda stagione.
Su Killing Eve io non parlo. Parleremo tra di noi.
L'avevamo chiesto.
Podio.
L'ultimo gradino del podio vede un altro ex aequo. Da una parte un'altra sorpresa grandissima, Happy di Sci-Fi con 26 punti. Con lo stesso punteggio anche uno dei finali più belli di sempre, quello di The Americans.
Assolutamente clamorosa. Se l'avete lasciata per strada per qualche motivo, riprendetela, perché la sesta stagione vale la pena in assoluto. Secondo posto,
Netflix, dopo aver vinto i tre Terranova, piazza una bella medaglia d'argento nelle nostre migliori serie con 35 punti. C'è Wild Wild Country,
perché questa mano può essere fero.
Esatto. Può essere anche più uno. E adesso il numero uno.
E vince FX con la seconda stagione di Atlanta.
E siamo a due premi di Serial K per Atlanta. Questo è già il secondo. Allora ragazzi, grazie mille per quello che avete fatto in termini di votazioni. Io adesso, giusto per così trasparenza, vi leggerò quelli che sono i 5 primi posizioni della classifica rookie. Al primo posto Wild Wild Country con 35 punti, al secondo Happy con 26 punti e Killing Eve con 25 punti al terzo posto. Mentre per la classifica dei veterani, Atlanta si posiziona al primo posto con
ovviamente
37 punti, The Americans con 26 al secondo e The Good Fight con 25 punti occupa la terza posizione. Allora, ci sono anche un po' di esclusi, ma li vedrete ovviamente domani mattina sulla nostra pagina Facebook e sulle pagine del sito di radiocittadelcapo.it, dove pubblicheremo tutti i titoli di cui abbiamo parlato questa sera, tutte le nostre classifiche. La stagione finisce qui, la stagione di quest'anno 2017-2018 finisce con questo 31esimo episodio. Mi preme veramente ringraziare tutta la mia redazione, mi preme ringraziare Attilio Palmieri, silente e operoso redattore, sempre dietro le quinte, ma veramente un
silente Palmieri è un po' un personaggio
veramente no collaboratore strepitoso, che ci ha dato una mano a uscire da un sacco di buchi, una persona assolutamente capacissima e piena di conoscenze sul mondo seriale. Ringrazio Eugenia Fattori, la cui bellezza, il cui charme, il cui fascino ha,
parli diciamo, al suo gusto per le serie.
No,
dicono sempre così, ma mi amano, sappiatelo, che sono quelli che mi certo baciano.
Amiamo tantissimo Eugenia, ringrazio Bebe per le sue prestazioni dinamiche e per le sue serie senza fiato. Ringrazio Dodi Germano qui a fianco a me, almeno
vorrei dire una
almeno
cosa.
16 puntate.
Scusate,
quest'anno.
Quest'anno non si è licenziato neanche una volta.
Non si è licenziato, in diretta non si è mai licenziato. Dietro le quinte si è licenziato diverse volte, ma comunque viva i sindacati, e quindi ce l'abbiamo fatta. No, ringrazio tantissimo Dodi per anche per per il suo contributo musicale.
Esatto, l'anno prossimo a Solarzi contratto da Rider.
Volevo appunto ringraziare a mia volta per aver potuto contribuire alla musica
bellissima, due punti di vista. Il secondo è ovviamente quello di Giulio Muratori, che abbiamo già ringraziato abbondantemente, ma non smetteremo mai di farlo. Straordinario regista, splendido, splendido, splendido commentatore di serie TV e soprattutto conoscitore musicale raffinatissimo.
Grazie a Tommaso Gavioli, senza il quale questa trasmissione settimana dopo settimana non andrebbe mai avanti.
Allora, quest'anno l'ha portata avanti con un certo eroismo.
E poi delle grafiche quest'anno che molto, molto.
Allora, ovviamente ringraziamo Radio Città del Capo, ringraziamo Subspedia, ma soprattutto ringraziamo Seriangolo, sempre al nostro fianco. I ragazzi di Seriangolo, vi vogliamo assolutamente
ciao,
bene.
Bimbi.
E in bocca al lupo per
ciao.
La vostra esperienza radiofonica. Ringraziamo però in primis voi ascoltatori che ci avete fatto compagnia per ben 31 puntate, più vari speciali, più varie cappelle che abbiamo fatto, cose, repliche, tutto quello che volete. Grazie mille, adesso inizia l'estate, inizierà una lunga estate anche per noi, quindi godetevela, godiamocela, ci vediamo l'anno prossimo. E adesso ci ascoltiamo i Jengar con Fade to
l'anno
Black.
L'anno prossimo, se esiste ancora la Radio Libera.
Esatto, ma sì, esatto, sempre se esiste. Allora, domani mattina, come sempre, elenco serie, voti, classifiche, tutto quello che volete sulla nostra pagina Facebook, ma soprattutto il nostro podcast. Grazie a tutti, buone vacanze, ciao!
Ciao! Ciao. Buon estate!
Freezing cold in ancient use all.
You the cold maids say one prison cold in ancient use all. All right.
With the same shoes and I will hold the same, then a whole rate maybe get the color boss down.